Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Seconda giornata di consultazioni per Mario Draghi. Maggioranza Ursula chiedono le autonomie, che sia omogenea è la posizione di Leo. In corso il colloquio con Italia Viva. Nel pomeriggio Fratelli d'Italia, poi PD e Forza Italia. Domani toccherà Lega e Movimento 5 Stelle. Grillo guiderà la delegazione, annunciata la consultazione della base. Salvini, se entriamo, sarà con dei ministri. Vaccini a 7 milioni di italiani entro marzo, secondo il commissario Arcuri, che dice siamo pronti ad aumentare la produzione negli stabilimenti italiani. Calcio, stasera torna la Serie A con Fiorentina-Inter. Buongiorno ad Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata. Seconda giornata di consultazioni per il presidente incaricato Mario Draghi, che ieri ha ricevuto l'appoggio dei partiti minori. Oggi consultazioni con, avete sentito anche dai titoli, le autonomie, Leo, Italia Viva, poi toccherà Fratelli d'Italia, il Partito Democratico e Forza Italia. La strada per creare una maggioranza sembra meno in salita dopo le aperture delle ultime ore, la disponibilità anche annunciata dai 5 Stelle, che dicono anche di voler consultare la base per dare un via libera a un governo Draghi, e con anche la Lega. Salvini dice se entreremo con dei ministri, ma cominciamo dalle consultazioni in corso da stamattina alle 11. Facciamo il punto con Andrea Viali. Ciao Andrea.
Sì, entrano nel vivo le consultazioni, Alessio, e con il passare delle ore, come dicevi, cresce il fronte a sostegno di Mario Draghi. Il premier incaricato in questo momento sta incontrando la delegazione di Italia Viva, che come sappiamo si è già detta pronta a sostenerlo, cosa fatta stamattina anche dal gruppo delle autonomie e da LeU, che esclude però di andare a governo con i sovranisti. Un sostegno a Draghi arriverà nel pomeriggio anche dal Partito Democratico e da Forza Italia, che lo incontreranno subito dopo Fratelli d'Italia, che conferma invece il suo no. Domani mattina sarà poi la volta della Lega, con Matteo Salvini che, pur restando cauto, oggi non esclude comunque la presenza di ministri del Carroccio nel nuovo esecutivo. A chiudere le consultazioni sarà il Movimento 5 Stelle, che dopo il suo no iniziale ora registra diverse aperture a Draghi, compresa quella di Beppe Grillo, che guiderà la delegazione dei 5 Stelle. Il fondatore del movimento è atteso a Roma, dove è già arrivato invece Davide Casaleggio, che stamattina ha rilanciato l'ipotesi di un voto sulla piattaforma Rousseau. Per ora è tutto.
Grazie ad Andrea Viali, questo dunque il punto per quanto riguarda le consultazioni. Adesso però cerchiamo di guardare oltre le dichiarazioni ufficiali, quello che già si sa adesso, e come sempre in questi casi sentiamo quali sono gli scenari possibili per le alleanze, ma anche i nomi di cui si parla per i ministri.
Un esecutivo formato da un mix di tecnici e politici, con proporzioni che dipenderanno dall'ampiezza della maggioranza che si andrà a formare. Questa è l'ipotesi più probabile allo stato attuale del quadro che si sta delineando in queste ore, anche se il momento della verità arriverà solo a fine consultazioni, quando il premier incaricato Mario Draghi avrà chiara la dimensione del sostegno politico al suo esecutivo. Ma intanto alcune ipotesi continuano a circolare tra i ministri tecnici: alla giustizia Marta Cartabia o Paola Severino, all'economia Dario Scarnapieco, Vincenzo Visco, Vittorio Colao, Carlo Cottarelli, Tito Boeri, al lavoro Enrico Giovannini. Tre politici potrebbero restare: Di Maio, Patuanelli, Gualtieri, Franceschini, Speranza, Boccia, mentre ancora in campo l'ipotesi che lo stesso Conte possa restare al governo, una mossa questa che potrebbe attrarre i 5 Stelle. Non si esclude anche un eventuale coinvolgimento nel governo del segretario del PD Nicola Zingaretti, mentre da Forza Italia potrebbe entrare Antonio Tajani, lo sviluppo economico, oppure gli affari europei, con Berlusconi che invece spinge per promuovere un tecnico d'area alla giustizia. C'è infine l'incognita Lega, e il nome più probabile in caso di sostegno all'esecutivo da parte del Carroccio sarebbe quello di Giorgetti. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
Vaccini a 7 milioni di italiani entro il mese di marzo, lo ha assicurato poco fa parlando il commissario Arcuri. E per aumentare il ritmo della vaccinazione, l'Italia, ha detto Arcuri, è pronta ad attivare una produzione nazionale aggiuntiva negli stabilimenti farmaceutici che sono presenti sul territorio. Intanto è in arrivo l'AstraZeneca e da martedì iniziano le somministrazioni per gli under 55.
Entro marzo potremo avvicinarci alla vaccinazione di 7 milioni di italiani. Lo ha detto il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri, che ha confermato un buon andamento della campagna vaccinale.
Credo che oggi supereremo il primo milione di italiani definitivamente vaccinati. Insomma, il piano messo a punto con le regioni e le province autonome funziona a pieno ritmo con il carburante che avrà. Potrà procedere a velocità ancora maggiori man mano che i vaccini saranno disponibili.
E arriveranno domani, in anticipo rispetto al previsto, le prime 249.000 dosi di AstraZeneca, che saranno stoccate all'aeroporto militare di Pratica di Mare e poi spedite in tutta Italia per essere somministrate già dalla prossima settimana, probabilmente da martedì prossimo, ai lavoratori più esposti al rischio con meno di 55 anni e sani, compresi personale della scuola e forze dell'ordine. Intanto negli Stati Uniti la Johnson & Johnson ha chiesto ufficialmente alla Food and Drug Administration un'autorizzazione di emergenza per il suo vaccino monodose. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Nel frattempo va avanti, come immaginate, il trattamento dei dati, il monitoraggio dei dati che arrivano dalle regioni con i colori attesi per i prossimi giorni, e allora facciamo il punto anche sulle possibili riaperture in vista.
Sulla base dei dati settimanali sarà aggiornata oggi la mappa dei colori e in questo momento 16 regioni in area gialla non dovrebbero rischiare retrocessioni, mentre c'è attesa su 5 territori in zona arancione. Resta forte la preoccupazione per i focolai in provincia di Perugia, dove si segnalano casi di variante brasiliana, e a Chieti, dove invece si registrano decine di casi di variante inglese, e non si esclude di poter creare piccole zone rosse, mentre in Alto Adige, a partire da lunedì e per 3 settimane, tornerà il lockdown. Nella regione il numero dei contagi non cala ed è già stato registrato anche il primo caso di mutazione inglese. Lo fa sapere la provincia autonoma di Bolzano, confermata in rosso scuro dalla mappa dell'Unione Europea, con dati sopra la soglia dei 500 casi ogni 100.000 abitanti. Resta comunque fermo per tutti il divieto di spostarsi da una regione all'altra fino al 15 febbraio, giorno in cui è previsto l'avvio della stagione sciistica, una riapertura che non sana la grave crisi del settore, come conferma Federalberghi Torino, che parla di stagione drammatica con cali di fatturato per gli hotel del 90%. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora la pagina economica. Nell'anno del Covid e dei lockdown che si sono susseguiti sono crollate le vendite al dettaglio. Non si tratta di un dato che sorprende, ma è quanto mostrano i numeri pubblicati dall'Istat stamattina.
Una flessione del 5,4% in un anno, la peggiore da almeno 10 anni. Così l'Istat certifica il crollo delle vendite al dettaglio nel 2020, anno della pandemia, che a dicembre ha mostrato un calo del 3,1% su base annua, mentre rispetto a novembre le vendite sono salite del 2,5%. In crescita, rispetto a dicembre 2019, le vendite di beni alimentari, mentre crollano le altre, ad eccezione di dotazioni per informatica, TLC, telefoni, oggetti per la casa, ferramenta, mobili. Le flessioni più marcate riguardano abbigliamento, meno 23%, e calzature, meno 15%, a causa delle chiusure disposte per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Nel 2020, spiega l'Istituto di Statistica, hanno registrato un forte calo sia le imprese operanti su piccole superfici, sia le vendite al di fuori dei negozi e la grande distribuzione. L'unico a segnare una forte crescita, il commercio elettronico. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora parliamo del rinnovo del contratto di lavoro dei metalmeccanici, che è scaduto a fine 2019. Le trattative sono a rush finale.
Resta da definire la parte salariale nella trattativa per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici scaduto a fine 2019, contratto che interessa 1.400.000 lavoratori. Affrontata la parte normativa e, tra gli altri, il tema dell'inquadramento professionale, l'aumento in busta divide ancora le parti al tavolo, iniziato il 2 febbraio, proseguito per tutta la notte e aggiornato ad oggi. Secondo quanto si è appreso, Federmeccanica e Assistal avrebbero aperto ad un aumento di 100 euro a regime, a fronte di un allungamento della durata del contratto fino al 2024 rispetto alla scadenza del 2022. Fiom, Fim e Wilm avrebbero rilanciato a 112 euro, così il segretario generale della Wilm, Rocco Palombella.
La parte salariale è la parte più difficile, lo sapevamo. Noi abbiamo fatto una richiesta dell'8%, speriamo di riuscire a, in una situazione anche come questa, difficile, complicata dell'economia, di riuscire a portare un risultato che sia vicino a quello che noi abbiamo chiesto in piattaforma.
Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
All'estero adesso la leader birmana Aung San Suu Kyi è stata trasferita agli arresti domiciliari ed è in buona salute, lo ha riferito il suo partito, la Lega Nazionale per la Democrazia. La premio Nobel per la pace, lo ricordiamo, era stata arrestata il 1 febbraio nell'ambito di un colpo di stato militare. È stato arrestato ieri in Francia in esecuzione di un mandato d'arresto europeo un ceceno considerato responsabile del pestaggio e della morte dell'italiano Nicolò Ciatti in una discoteca in Spagna nel 2017.
Nicolò Ciatti fu pestato a morte in una discoteca di Lloret de Mar in Spagna, dove si trovava in vacanza con i suoi amici la notte tra l'11 e il 12 agosto del 2017. Il responsabile del pestaggio del 22enne di Scandicci, un cittadino ceceno, è stato arrestato ieri a Strasburgo dalle autorità di polizia francesi. Un mandato di arresto europeo è stato emesso anche nei confronti di un altro cittadino ceceno, che però si trovava già in carcere in Spagna. Sono state avviate le procedure per l'estradizione. Gli amici di Nicolò raccontarono subito dell'aggressione da parte di tre persone, probabilmente esperte di arti marziali. Decisive anche le immagini riprese dalle telecamere. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora siamo allo sport con il calcio, stasera torna la Serie A, Carlo Genta, ciao Carlo.
Ciao Alessio, ciao a tutti, si torna la Serie A con una partita di grande interesse perché a Firenze c'è l'Inter, alle 20.45 un Inter che recupera praticamente tutti i giocatori, forse è la prima volta che conta la squadra al completo, e mentre per la Fiorentina qualche problema perché alle squalifiche di Milenkovic e di Castrovilli, che sono comunque due giocatori importanti, si aggiunge l'assenza dell'ultima ora quasi certa di Ribéry in una giornata che peraltro è importante perché a Firenze è cominciata con la metaforica posa della prima pietra del nuovo centro sportivo fiorentino, fortemente voluta da presidente Commesso, che non sappiamo se si senta completamente risarcito del fatto che lo stadio gli ha al momento negato.
Grazie Carlo. Ciao, grazie Alessio. Carlo Genta, ti ritroviamo con tutti i convocati dopo il GR delle 14. Noi arrivati alle 13:13 minuti, siamo al primo break di giornata per effetto giorno, torniamo subito dopo la pubblicità. Ripartiremo dalla giornata di consultazione in attesa di ascoltare forse in diretta la comunicazione di Matteo Renzi all'uscita dal colloquio con Draghi, perché è in corso in questo momento la consultazione con Italia Viva. Saremo con Alberto Orioli e poi con Giovanni Toti, leader di Cambiamo, il primo nel centrodestra che ha detto sì a Draghi. Draghi lo ha incontrato proprio ieri. 349-238-6666, a tra poco.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi, seconda giornata di consultazioni per Draghi. Maggioranza Ursula chiedono le autonomie, che sia omogenea la posizione di Leo, in corso il colloquio con Italia Viva. Nel pomeriggio poi toccherà Fratelli d'Italia, PD, Forza Italia, domani Lega, Movimento 5 Stelle, Grillo guiderà la delegazione, Salvini, se ci saremo, sarà con dei ministri. Vaccini a 7 milioni di italiani entro marzo, lo assicura il commissario Arcuri. Calcio, stasera torna la Serie A con Fiorentina Inter. È con noi Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria e leader di Cambiamo. Buongiorno,
buongiorno.
Toti.
Buongiorno,
uno dei primissimi ieri a incontrare Draghi nel primo giro di consultazioni. Toti, la prima cosa che le voglio chiedere è proprio questa: come ha trovato Draghi? Che impressione le ha fatto? Cosa l'ha colpito? Che metodo di lavoro sta usando?
Beh, l'ho trovato molto attento ad ascoltare i suggerimenti tutti, e questo direi che è un buon inizio. L'ho trovato molto conscio delle difficoltà del paese, delle emergenze che anche il presidente Mattarella ha sottolineato nel consegnargli l'incarico di primo ministro incaricato, quindi l'emergenza ovviamente sanitaria, quella economica, quella sociale. Quindi ho trovato...
Le è sembrato più, diciamo, determinato o anche un po', come dire, intimorito o preoccupato dal compito?
No, beh, credo che il presidente Draghi abbia affrontato nella sua vita diverse difficoltà, insomma, la bufera economica che ha investito l'Europa e il mondo quando era capo della Banca Centrale Europea è stata gestita con grande determinazione e grande freddezza. Io penso che utilizzerà lo stesso metodo anche per l'Italia. L'ho trovato molto attento a cogliere tutti i suggerimenti di un mondo, quello politico, che probabilmente conosce un po' meno di altri mondi.
Senta Toti, di fatto sembra che già una maggioranza ci sia, la famosa maggioranza Ursula, no? Quella che si era determinata un anno e mezzo fa, progressisti, moderati e una parte anche dell'area populista o sovranista in Europa, in Italia rappresentata dai 5 Stelle. E, se fosse così, se ci fosse una rottura però nel centrodestra, sarebbe un prezzo che voi sareste disposti a pagare, cioè andate avanti comunque anche se la Lega dovesse dire di no?
Ma guardi, le dico quello che ho detto ieri al presidente Draghi: per salvare e far ripartire il paese il suo governo deve essere l'unione virtuosa delle migliori energie della nostra Italia, quindi non solamente politiche, spero le più larghe possibili, ma anche sociali, economiche e culturali. Quindi mi piacerebbe vedere un governo che vada anche a pescare in quei mondi degli esponenti che possano ridare forza ai corpi intermedi, alla rappresentanza sociale. E poi, come centrodestra, quello che ho detto ai miei alleati: perdere l'occasione di portare le nostre sensibilità e le nostre proposte in un governo che ha dei compiti storici davanti, farci uscire dalla pandemia e poi far ripartire il paese con il recovery plan, sarebbe rinunciare a un pezzo del nostro impegno politico. Io mi auguro che non sia così.
Sì, però Salvini ha detto: Draghi dovrà scegliere o noi o le proposte dei 5 Stelle. Quindi, diciamo, messa così...
Ma ognuno dovrà rinunciare a qualche cosa di quello che è il suo pantheon di proposte e anche di personalità per fare un governo tutti insieme. È ovvio che tutti devono rinunciare a qualche cosa, quindi immagino che anche Draghi sappia bene che i 5 Stelle pure sappiano bene, come lo sa la Lega, che un pezzo del programma politico, altrimenti sarebbe un governo diverso, dovrà essere lasciato indietro. Abbiamo delle emergenze da affrontare, tutti insieme concentriamoci su quelle. Poi è chiaro che se dovesse uscire una patrimoniale ci troveremmo tutti quanti in grave difficoltà, ma non credo sia questo né lo spirito né l'ideologia del presidente Draghi.
Senta, un'ultima cosa Toti, avete parlato anche di programmi, appunto, o come dire, lui ha ascoltato in qualche modo la vostra posizione o vi ha illustrato anche la sua idea, la sua posizione? Per quello che ci può dire,
ci ha illustrato anche la sua idea, che è un'idea tutto sommato è molto semplice: correre con i vaccini per mettere in sicurezza le persone più anziane e quindi far ripartire poi il paese in sicurezza, invertire quel clima depressivo e anche quei comportamenti depressivi che stanno avvitando il paese, e dunque fiducia nel futuro, aiuto per i consumi, aiuto per le imprese. Insomma, un programma direi liberale, da liberale tutto sommato qual è la formazione economica e politica del presidente Draghi.
Nomi non se ne sono fatti, nomi di ministri, o sì?
No, neanche formule, guardi, per essere molto chiaro, non abbiamo parlato, noi abbiamo suggerito con gli amici centristi che erano con noi che un governo forte non può essere un solo governo tecnico, deve avere
quindi con dei politici
politiche, deve avere personalità politica, personalità del mondo dell'università, della ricerca, della cultura, insomma deve coinvolgere le forze vive del paese in un equilibrio virtuoso, poi spetta al presidente Draghi ovviamente fare questo equilibrio.
Grazie Toti, grazie, buona giornata
e buon lavoro.
E allora è con noi anche Alberto Orioli, vice direttore del Sole 24 ore. Alberto, ciao, ben ritrovato.
Buongiorno a tutti.
Allora, abbiamo sentito Toti, abbiamo congedato perché sta per prendere un aereo per tornare a Genova, immagino. Alberto, se vuoi commentare quello che ha detto Toti, la domanda però che ti pongo, che ti faccio, che in tanti si stanno facendo, credo, in queste ore, è non solo quale maggioranza, ma a questo punto comincia a delinearsi una maggioranza. Quanto può essere ampia questa maggioranza, visto che, insomma, sta salendo anche l'interesse di Salvini verso questo governo dopo che le aperture più importanti sono arrivate, diciamo, nell'ambito della maggioranza uscente. Salvini che dice se ci siamo, ci saremo con dei ministri, eccetera, eccetera. L'EU stamattina ha dato una visione un pochino più politica, dicendo che pretendendo una maggioranza omogenea, no? E quindi mettendo dei paletti a Draghi, se ci saranno i sovranisti, cioè la Lega in questo senso, non ci saremo noi. Secondo te quanto potrà essere ampia davvero questa maggioranza?
Ma io credo che nell'intendimento del presidente Mattarella, quando ha schierato il miglior pezzo della scacchiera, come lo stiamo definendo da qualche giorno, è quello di avere un governo il più vasto possibile. È chiaro che Draghi è una personalità talmente spiccata, talmente autorevole a livello internazionale, che avrebbe bisogno dietro di una specie di governo di unità nazionale, diciamo la verità. È chiaro che per ora siamo al primo giro di consultazione, quindi è assolutamente fisiologico che i partiti espongano e mettano sul tavolo la loro posizione di bandiera, che no, sanno perfettamente che non potrà essere quella che deve uscire dalla mediazione. Quindi per adesso Draghi si farà un'idea appunto di qual è il tipo di esposizione anche programmatica che i singoli partiti gli fanno, e probabilmente tagliando un po' qua un po' là sarà in grado, io credo, di mettere in campo una maggioranza la più vasta, e in qualche modo penso che anche Salvini venga recuperato al governo Draghi. Non so ancora dire in quale forma. Penso che si vada da Salvini sostanzialmente fino al PD. Se poi le posizioni ultra ideologiche delle ali, diciamo così, da una parte di Leo e dall'altra di Fratelli d'Italia, dovessero essere insormontabili, io temo che verrebbero sacrificati sull'altare di un governo Ursula, più ampio della maggioranza Ursula.
Anche dal punto di vista dei numeri non sarebbero a quel punto necessari. Tornando e rimanendo su questo punto, no, Alberto, in particolare, diciamo, di una possibile riconvivenza tra il Movimento 5 Stelle e la Lega, che sensazione hai anche a livello di alchimie parlamentari? Cioè, in un Parlamento nel quale i due hanno creato un governo faticosamente, il contratto, ricordiamo, sembrano passati anni, ma molti anni, ma in realtà è ieri l'altro, poi c'è stata la rottura che c'è stata. Può risorgere questo, diciamo, previo, diciamo, un coinvolgimento anche del PD e di Forza Italia, eventualmente una riedizione di un'alleanza in qualche modo tra i 5 Stelle e la Lega?
Ma guarda, il problema di una democrazia parlamentare e della visione della politica è proprio quello che deve essere diversa dall'idea delle pulsioni che agitano gli animi delle singole persone. Quindi in politica, soprattutto in uno schema come quello della democrazia italiana, tutto è possibile obiettivamente, ma ciò che emergerà plasticamente di qui ai prossimi giorni è che l'atteggiamento di politica immatura, ego riferita, incapace di elaborare teorie di medio periodo, teorie o meglio schemi o programmi di medio-lungo periodo, si frantuma rispetto alla leadership di Draghi, che ha un portato di tutt'altra natura e che è esorbitantemente più pesante di quello dei nani che comporranno comunque la sua maggioranza, per quanto essa possa essere estesa. E ho la sensazione che ci avvieremo in una fase dove, nonostante l'umiltà e il rispetto verso la volontà popolare, verso il Parlamento e l'espressione della politica, avremo un governo Draghi sostanzialmente, dove
che
poi
rimescolerà le carte inevitabilmente,
abbozzeranno, e più è vasta la maggioranza e meno avrà l'onere e la scocciatura di avere qualcuno che detiene la golden share, e quindi la navigazione diventa molto più semplice che non in passato.
Certo. Ancora un'altra cosa, Alberto, mentre non so se siamo in diretta, sì, ascoltiamo Renzi, allora, che è già uscito,
Un deferente messaggio di riconoscenza e di gratitudine al signor Presidente della Repubblica per l'autorevole e alto magistero, per la grande capacità di risoluzione della crisi di governo, per essere stato ed essere in questi 6 anni e particolarmente adesso un arbitro rispettoso delle regole, così egli si definì nel febbraio del 2015 parlando alla Camera dei Deputati di fronte al Parlamento riunito in seduta comune e chiedendo la collaborazione dei giocatori. Presidente Mattarella lo è sempre stato, lo è in particolar modo in questa fase in cui la situazione pandemica, economica, sociale, educativa, occupazionale del Paese è particolarmente grave. Grazie al Presidente della Repubblica. E grazie al Presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi, aver individuato in Mario Draghi l'interlocutore per formare un nuovo governo ha portato immediatamente una ventata di credibilità e fiducia nel Paese. Mario Draghi, Presidente del Consiglio, è una polizza assicurativa per i nostri figli e i nostri nipoti. Nessuno può negarlo. E da questo punto di vista la considerazione che il periodo storico in cui l'Italia avrà più soldi da spendere nella sua storia repubblicana, perché questo è il dato di fatto. Mai il nostro paese...
Sì, io rientrerei in studio, in diretta, a dire la verità, Alberto Orioli, non so come la pensi tu, ma ascoltare Renzi integralmente è, non dico inutile, perché insomma, sappiamo qual è la posizione di Renzi, no? Fondamentalmente.
Temo
che la prenda larga anche oggi. Sì, prego, vai.
L'approdo che la crisi ha avuto è esattamente quello che lui
che
ha
voleva lui, certo.
Al primo minuto, ha giocato sulla chi era meglio di altri e quindi adesso chiaramente sta cogliendo i frutti con la massima deferenza e il linguaggio istituzionale.
Il magistero di Mattarella.
Che il momento merita effettivamente.
Senti, allora però un'ultima cosa ti voglio chiedere al volo. Sul programma, no? Che si va delineando secondo te diciamo dalle dichiarazioni, partendo da Mattarella, le prime parole di Draghi, le parole di chi è uscito dalle consultazioni e ha cominciato a dire appoggiamo Draghi se eccetera eccetera, poco fa Toti ha detto vaccini, ristori e investimenti, se ho capito bene, che cosa, come te lo immagini questo programma Draghi?
Ma immagino sicuramente una task force di efficientamento della fase di vaccinale, insomma, per velocizzare i tempi. Quello è sicuramente il primo atto di pronto intervento. Ma quello che mi piace osservare è che Draghi sta puntando sui giovani, che è il meccanismo, usa il meccanismo di gioco a rimpiattino con le aspettative. Nel momento in cui usciamo da un paese che ha solo raccontato il rosario di morti, l'impatto di una malattia che sta decapitando un'intera generazione di anziani nel secondo paese più vecchio del mondo, Draghi utilizza la leva dei giovani per cambiare completamente il contesto e spuntare tutto sulle energie vitali del paese, sull'idea di futuro, che obiettivamente futuro è l'appendice che puoi coniugare solamente con la parola giovani. E questo gli dà a loro una rappresentanza anche politica che non hanno mai avuto nel corso degli ultimi decenni, nonostante tutto, perché purtroppo noi siamo il paese, non è un paese per giovani, ed è un paese per giovanilisti, cioè sulle declinazioni di una gioventù protratta, che riguarda però una fase della terza età che non è mai quella, che ha fatto fare errori di prospettiva alle politiche economiche clamorosi. Quindi ecco, questo gioco sarà importantissimo, perché creerà sicuramente le basi per un clima di fiducia, che è la vera infrastruttura immateriale che ci serve assai più della TAV in questo momento.
Grazie Alberto Orioli per essere stato con noi. Sentiamo ancora qualche secondo Renzi cosa sta dicendo.
Una connotazione politica, ma ha parlato di un governo nel quale tutte le forze politiche possano dare un sostegno per accompagnare l'azione del presidente incaricato. Penso di aver detto tutto, mi permetterete di ringraziare assieme.
Vabbè, sui ringraziamenti direi che possiamo rientrare, quindi un governo con una connotazione politica in qualche modo, per stessa ammissione di Draghi, cioè per interposto Renzi. Questo è quello che abbiamo appena saputo. 13:30, allora vi ricordo i vostri messaggi al 3492386666. Torniamo tra poco. Oggi tra l'altro è la giornata contro lo spreco alimentare e si scopre che nell'anno della pandemia si spreca di meno. Perché? Forse perché si è consumato anche di meno. A tra poco.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Terminato il colloquio di Draghi con Italia Viva, Renzi ringrazia il presidente Mattarella per la risoluzione della crisi, dice Draghi una figura centrale per l'Europa. Seconda giornata dunque di consultazioni per Draghi, la maggioranza Ursula chiedono le autonomie, che sia omogenea la posizione di Leo, che ribadisce il sostegno a Draghi. Nel pomeriggio Fratelli d'Italia, PD e Forza Italia, domani toccherà a Lega e Movimento 5 Stelle, Grillo guiderà la delegazione. Vaccini a 7 milioni di italiani entro marzo, lo assicura il commissario Arcuri, in arrivo AstraZeneca, da martedì somministrazione agli under 55. La giornata contro lo spreco alimentare, calano le quantità di cibo gettate via dagli italiani durante la pandemia, ne parliamo tra poco con il professor Segre. Calcio, stasera torna alla Serie A con Fiorentina Inter. Allora, cari ascoltatori, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno al 349-238-6666. Stanno arrivando diversi messaggi, ma dato che diciamo la temperatura un po' così della passione politica si alza, sono quasi tutti messaggi praticamente illeggibili, cioè di tifo, chi dice che Renzi è un pagliaccio, chi ce l'ha con quello, chi con quell'altro, chi ce l'ha con il commento di Orioli, insomma non è che ci sia granché di costruttivo da tirare in ballo a questo punto della trasmissione per quanto riguarda la giornata di oggi. E allora salutiamo il nostro prossimo ospite invece, che è il professor Andrea Segre. Ben ritrovato, Segre.
Buongiorno a tutti voi.
Allora, professor Segre dell'Università di Bologna, fondatore di Last Minute Market, uno degli ideatori di questa giornata nazionale per la prevenzione dello spreco alimentare. Allora, se uno volesse fare un piccolo panegirico, Segre, potrebbe dire: se davvero, come abbiamo detto in tanti, ne usciremo migliorati da questa crisi che stiamo affrontando, uno degli aspetti che sembrano migliorare è quello relativo proprio allo spreco alimentare, che diminuisce secondo i dati che presentate proprio in questi giorni. Adesso le faccio elencare i dati. Le chiedo però, non per buttarci giù il morale, ma è segno di un'attenzione che cresce, oppure più banalmente, visto che i consumi sono calati abbastanza, c'è anche un po', uso questa parola volutamente, di povertà in più, no? Di risparmio forzato in più nelle famiglie italiane?
Tutte e due, diciamo un bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Fra l'altro i dati li stiamo proprio presentando in questo momento, perché è ancora in corso il convegno, diciamo, ufficiale di celebrazioni, si fa per dire, celebrazione della giornata nazionale per la prevenzione dello spreco alimentare. In effetti, rispetto all'anno scorso, 5 febbraio, eravamo in un altro mondo, in un'altra epoca, anche se qualcosa incominciavamo a sentire, c'era già un calo dello spreco domestico. Abbiamo questo osservatorio che si chiama Waste Watcher, che quest'anno decliniamo a livello anche internazionale. Lo spreco non è soltanto un problema dell'Italia. Ed certo. Questa tendenza vuoi perché siamo rimasti a casa, vuoi perché è come se avessimo fatto un corso di economia domestica, la lista della spesa, il frigorifero, la lettura delle etichette, si è, diciamo, mantenuto. E perché in effetti, diciamo, questo calo del 12% pro capite è significativo, perché ha ridotto lo spreco, che è anche denaro in realtà. Però conta ancora, prendendo solo la parte domestica, 6 miliardi e poco più di euro all'anno, 10 in totale. Insomma, parliamo di una manovrina, è interessante dal punto di vista economico. E poi però c'è il bicchiere mezzo vuoto, perché dalla parte, diciamo, del consumatore, noi abbiamo analizzato quello che può acquistare, che è ancora in proporzione più rilevante, ma c'è una fascia crescente della popolazione che è in povertà economica e dunque in povertà alimentare, viene assistita. Allora, abbiamo proposto qualche minuto fa, lo rilancio sui vostri microfoni, sì, il recovery food. Sembra una battuta, ma non lo è in realtà, una parte del recovery plan che possa essere dedicato al recupero del cibo dal punto di vista diciamo caritativo, rendendolo obbligatorio, come fa la Francia. Non sì, è una proposta nuova.
Sappiamo che questo, diciamo, è una pagina aperta, una ferita anche un po' aperta, su cui l'Italia ha lavorato abbastanza, però
molto può fare. C'è una legge, sì, c'è una legge ottima che incentiva, e questo è l'approccio corretto, il recupero. Però adesso bisogna andare oltre, perché questi 4 miliardi che stanno fuori da casa nostra, fra i campi, le industrie, la distribuzione, ecco, bisogna recuperarli, davvero darsi da fare,
provare per recuperarli. Segre, due curiosità. Una è questa: si spreca di più nelle famiglie o nei ristoranti, nelle attività, diciamo, tipo le mense di ristorazione? L'altra è: cosa si spreca di più? Qual è il cibo che viene sprecato di più in assoluto?
No, è decisamente lo spreco domestico. La proporzione 60-40, 6 miliardi, 4 miliardi, 10 in totale, viene fuori, poi è una rappresentazione del mondo, lo spreco domestico è la parte più rilevante, peraltro questo non si può recuperare, cibo buono che finisce nella spazzatura lo dobbiamo smaltire. Cosa finisce nella spazzatura? Abbiamo fatto nel rapporto Waste Watch International la Eat Parade, frutta, verdura, ed è abbastanza comprensibile, sono più deperibili come prodotti, non sappiamo conservarli al meglio, a partire poi in realtà dall'acquisto, e il pane, che purtroppo è una medaglia di bronzo che però pesa molto, il pane si spreca ancora molto.
Un'ultima cosa, professor Segre, avete una quantità di dati, cioè una visione così completa del fenomeno, per cui diciamo, è giusto parlarne proprio in questa giornata e approfondire. Mi sembra che ci sia a volte una lotta tra chi è meno sostenibile, tra gli imballaggi monodose che procurano imballaggi in più da smaltire a livello di rifiuti, e il cibo sfuso, no? Che in qualche modo possa agevolare invece poi lo spreco alimentare nelle case, perché magari sfuso o comunque in dosi più grandi. Chi dei due, diciamo, vince in questo momento?
No, l'imballaggio è importante, fondamentale. Non a caso quest'anno abbiamo fatto proprio un approfondimento e il presidente di CONAI Ruini l'ha riportato nella conferenza qualche minuto fa sul ruolo dell'imballaggio, perché l'imballaggio serve proprio per preservare il cibo, per conservarlo, allungare la vita. È ovvio che questo imballaggio, come poi viene proposto, deve essere
correttamente smaltito, certo, o sostenibile meglio, poi certo, correttamente recuperato e quindi
certo,
smaltito.
La raccolta differenziata è fondamentale.
Grazie professor Segre, grazie per essere stato con noi ancora una volta.
Grazie a voi.
Buon davvero. Lavoro, buon lavoro. Allora, buona giornata per la prevenzione dello spreco alimentare a tutti. Parliamo di sport in chiusura di questa parte di Effetto Giorno e di sci, perché a Cortina è tutto pronto per il Via ai Mondiali, si disputeranno da domenica fino al 21 febbraio, una serie di eventi ovviamente condizionati dalla pandemia, ma che provano a lanciare un messaggio anche positivo in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Proprio ai Mondiali è dedicato il reportage che andrà in onda qui su Radio 24 domenica mattina alle 8:15 a cura di Dario Ricci. Sentiamo un'anticipazione.
Siamo pronti al futuro. Pronti alle salite e alle discese. Pronti a ripartire.
Li ha inseguiti a lungo i mondiali di sci Cortina, la perla delle Dolomiti, e a lungo ha sperato di farne il primo evento sportivo internazionale dopo la pandemia. Niente da fare, è ancora il Covid-19 a dettare le regole del gioco. Niente pubblico, niente assembramenti, ridotti al minimo gli eventi collaterali. Eppure, mondiali di sci saranno dal 7 al 21 febbraio, e anzi sarà pure quasi un test per dimostrare che lo sport, questa pandemia, sa attraversarla, per guardare lontano fino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il presidente di Fondazione Cortina 2021, Alessandro Benetton, invita a fare squadra, oltre le tante difficoltà del momento.
Sono cambiati 3 governi da quando io ho preso la presidenza di questa organizzazione dei mondiali e abbiamo collaborato sempre perfettamente con tutti quanti, avendo come unico obiettivo la riuscita di un grande evento sportivo e un'immagine straordinaria del nostro paese.
Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E allora alle 13:44 minuti facciamo l'ultima pausa di oggi e poi rientriamo in diretta con lo sguardo internazionale di Giulia Crivelli con Effetto Mondo. A tra poco.